coming home, baby, now.
You don't know what I'm going through.
I'm coming home, I know I'm overdue.
Since you went away,
expect me any day now, real soon. I'm coming home.
Come on home.
Coming home, baby, now.
You know I'm praying every night
that everything is gonna be fine.
Please come on.
Coming home, baby, now.
I want to feel you hold me tight.
Expect to see me now anytime.
When I'm in your arms,
you're in my arms, I'll be fine. I'm coming home.
Come on home.
I'm coming home, baby, now.
You know I'm counting every day.
I'm coming home now, yeah, yeah, yeah.
Use your phone.
I'm coming home, baby, now.
And baby, let me hear you say,
I'm coming home, you hearing what I say,
that you're coming home,
and I never will go away. I'm coming home. Coming home, baby, now.
You know I'm waiting at the door.
They can't hold me back now, no more.
All alone,
I'm pressing on, baby, now.
And pacing up and down the floor.
Oh, hear me holler and hear me roar.
Say you'll be with me.
Gonna be with you evermore. I'm coming home.
Come on home.
I'm coming home, baby, now.
Oh, baby, say you're coming home.
That's what I say I'm coming home.
Something's wrong.
The road is long, baby, now.
Or to either ride or phone.
I'm coming home and never more to roam.
Baby, tell me you're,
baby, I'm for sure coming home. I'm coming home.
Come on home.
I'm coming home, baby, now.
Come on home.
I'm coming home.
Gioia ed il dolore, Berlino, Babylon, il secondo balcone, tu eri lì già così dolce, sì, come sei, grazie per non ritornare uguale, e grazie dei coriandoli e dei fiori, il tuo vestito giallo e piove fuori nell'autunno, passeggiando sto tremando e dico ancora è solo Dankeschön, grazie per i baci e per l'addio, per tutto quel che so soltanto io. Ora andiamo per due strade lontane, eppure resta quel che abbiamo avuto e quel che basta ancora dire.
E siamo al momento dell'approfondimento di Alphaville. Io intanto do il benvenuto a Paolo Rodari, che mi ha raggiunta in studio.
Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti. Parliamo oggi. Buongiorno Francesca.
Di
buongiorno
cosa parliamo
tutti.
Oggi?
Parliamo oggi di un argomento importante che ha avuto influenza anche su tutto il cristianesimo, ovvero i Vangeli cosiddetti apocrifi. Apocrifo cosa significa? Significa nascosto, quindi non falso, non eretico, ma semplicemente qualcosa che è stato sottratto al nostro sguardo. Eppure, quando il cristianesimo ufficiale prende forma, i cosiddetti apocrifi vengono davvero nascosti, bruciati, cancellati. Perché? Da chi? E soprattutto che cosa raccontavano di così diverso? Ne parliamo perché da poche settimane è uscito un importante libro dell'editore Gabrielli, Le verità nascoste, Vangeli apocrifi e conoscenza di sé, di Paolo Squizzato, che ci accompagna quindi dentro questi testi di Tommaso, Maria Maddalena, Filippo, Giuda, che restituiscono un cristianesimo plurale, non ancora irrigidito, dove la salvezza non è un premio dall'alto, ma un cammino di conoscenza interiore.
Io intanto do quindi il benvenuto ai nostri due ospiti che ci aiuteranno a entrare all'interno di questi temi. Benvenuto innanzitutto a Paolo Squizzato. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito a voi e ai vostri ascoltatori.
Lei è autore del libro Le verità nascoste, Vangeli apocrifi e conoscenza di sé, uscito per Gabrielli Editore, ed è docente di antropologia teologica all'Università Cattolica e da tempo si occupa di formazione spirituale. E do anche il benvenuto ad Armando Buonaiuto. Buongiorno.
Buongiorno, grazie. Buongiorno.
Lei è scrittore, narratore, curatore del Festival Torino Spiritualità e del Soul Festival Spiritualità di Milano. Squizzato, lei nel libro parte dal significato originario di apocrifo, e cioè nascosto. Perché questi testi sono stati messi da parte e cosa ci dice questo gesto sulla nascita del cristianesimo ufficiale?
Sì. Rifacciamoci all'evento Gesù. Gesù è morto intorno al 34-37 dopo Cristo e le comunità, diciamo che seguaci di questo uomo, si sono diffuse molto molto velocemente presto in tutto l'impero. Ecco. E ognuna di queste comunità aveva una sua interpretazione ovviamente dell'evento Gesù, di quell'uomo, quindi avevano una propria teologia, una propria soteriologia, cioè quello che riguarda, concerne la salvezza, avevano delle riflessioni sul regno di Dio, sul peccato, ecco. E gli apocrifi sono importanti, la seconda parte della domanda, ecco, oggi perché ci dicono della vivacità che si doveva respirare in quelle comunità nascenti. Quindi non esisteva un cristianesimo ufficiale inizialmente, come verrà poi affermato più tardi, ma tanti cristianesimi, cioè tante narrazioni di Cristo, tante teologie con i propri testi, ecco, quello che appunto oggi noi chiamiamo apocrifi. Ad un certo punto si è sentita l'esigenza di dire: adesso basta con tutte queste interpretazioni, queste letture, queste concezioni, ecco, su Cristo, sulla salvezza, sul regno di Dio, ecco, perché è bene affermare che ce n'è solo una vera, possiamo dire. Ora, questo è avvenuto in una data precisa, siamo nel 476, ad opera di Sant'Atanasio, che dice appunto: adesso i testi sono soltanto questi 27, sono quelli che noi oggi troviamo nella Bibbia che abbiamo in mano, però ovviamente Atanasio fa parte di quel cristianesimo ufficiale che è andato ad affermarsi, che io chiamo cristianesimo vincente, perché tra i tanti cristianesimi, cioè tra tante narrazioni del Cristo, ha vinto una, ecco, qui il discorso si farebbe molto più complicato, ecco. Però nel momento in cui vince questo cristianesimo, tutti gli altri testi che narravano la teologia e la postura teologica, spirituale delle altre narrazioni dovevano essere ovviamente messi a tacere, se no creavano confusione, erano un pericolo. Ecco, sono questi gli apocrifi, cioè gli apocrifi sono tutti quei testi nascosti perché potesse avanzare soltanto quello ufficiale.
Grazie Paolo Squizzato, anche perché tra l'altro vorrei ricordarlo che questa dicotomia, diciamo, tra più cristianesimi, quindi un cristianesimo ufficiale, ed altri cristianesimi che hanno cercato di anche loro di imporsi, è una dicotomia che comunque arriva fino a oggi, perché ancora oggi, insomma, ci sono tanti teologi, tanti studiosi che provano anche ad avanzare ipotesi nuove relative al cristianesimo. Abbiamo seguito anche sulla RSI i tanti studi del cosiddetto post-teismo, transteismo, per dire che il dibattito, al di là di quanto è accaduto nel IV secolo, poi comunque è continuato, no? E ci sono più cristianesimi, più visioni che cercano di imporsi. Volevo coinvolgere Buonaiuto per tornare però un attimo a quel momento, no? A quel IV secolo, in cui si è deciso che cosa è ispirato e che cosa invece non lo è, che cosa è ortodosso e che cosa invece non lo è. Ecco, buon aiuto, perché questa scelta teologica e da che cosa, diciamo, è stata motivata?
Ma beh, Paolo Squizzato l'ha detto bene, insomma, di questo processo così, così lungo, così complesso, che è stato veramente, lo possiamo guardare come una sorta di laboratorio di ricerca interiore, con conflitti tra sensibilità molto diverse, tensioni teologiche. Certo è che poi a un certo punto il cristianesimo smette anche di essere, come dire, solo una costellazione di comunità spirituali e, per esempio, con Costantino diventa una struttura imperiale. Allora è chiaro che lì la Chiesa si trova a dover custodire non più soltanto un'esperienza di fede, però proprio un'unità sociale, un'unità culturale. E allora quando poi una religione, diciamo, entra nella storia come una forza pubblica, allora lì nasce radicalmente il bisogno di definire dei confini e di dire questo è ortodosso, questo è deviante, questo può unire e questo invece rischia di frammentare. È chiaro che da questo punto di vista gli Vangeli gnostici e gli apocrifi, insomma, erano molto difficili da istituzionalizzare, perché se proponi una salvezza interiore ed esperienziale che non è tanto fondata sull'appartenenza a una struttura ma su una conoscenza personale, ecco, questo è facilmente sfugge a un controllo dottrinale, no? Quindi probabilmente le ragioni sono state queste, però io non vorrei nemmeno poi ridurre tutto a una manovra di potere, oppure non vorrei nemmeno dare l'impressione di idealizzare l'agnosi in una specie di dialettica dove da una parte ci sono gli gnostici illuminati e dall'altra parte solo la Chiesa repressiva, perché sarebbe una visione un po' semplicistica. La Chiesa delle origini sentiva davvero la necessità di custodire questo nucleo, un nucleo comune, no? Della fede, e da questo punto di vista la tradizione cristiana guardava con sospetto talvolta gli gnostici, anche perché alcune correnti gnostiche, ad esempio, svalutavano il corpo, svalutavano la storia, svalutavano la materia del mondo, mentre il cristianesimo nasceva dall'idea anche scandalosa che il divino abita la carne, no? Quindi, insomma, per certi versi era anche comprensibile una certa diffidenza.
Squizzato, lei ci diceva prima che gli apocrifi mostrano quindi un cristianesimo plurale non omogeneo. Quali sono quindi le conseguenze della lettura di questi testi oggi?
Ma credo che sia un importante, direi addirittura necessario. Questo anche testimoniato dal fatto che oggi la letteratura sugli gnostici, sugli apocrifi si sta moltiplicando, ecco. Io ho dato il mio piccolo contributo con questo testo, ecco, ma in Europa, ma in tutto il mondo, ecco, occidentale, si stanno moltiplicando fortunatamente approfondimenti su questo, ecco, su questa vivacità, ecco, che si respirava a livello teologico nelle prime comunità. Quindi sono veramente un grande tesoro. E perché è importante? Perché il cristianesimo oggi dovrebbe essere, come sempre, d'altra parte, la custodia del fuoco, ecco, no? Ossia dello spirito. Immagino il cristianesimo come una comunità che custodisca il fuoco. In realtà molto spesso, basta guardarsi dietro, ne abbiamo fatto in realtà un culto delle ceneri, ecco. Cioè la spiritualità, e perché parlo di spiritualità? Perché La contrappongo, ecco, senza voler essere dualista, ecco, in questo, ma la spiritualità alla religione, ecco, contrappongo la religione. La spiritualità è la vita mossa dallo spirito, lo dice il termine stesso. Quindi e lo spirito in ebraico, in greco, significa pneuma in greco significa vento, soffio. Quindi qualcosa che si muove, qualcosa che non si può trattenere, che non si può definire. Ecco, io credo che oggi abbiamo bisogno di tornare a questa vivacità che si respirava nel cristianesimo primitivo, proprio per sottolineare il fatto che laddove il cristianesimo si è sclerotizzato in formule, in dogmi, in precetti, ha smesso anche di essere fecondo in qualche modo. Ecco. Oggi credo che viviamo veramente l'epoca della spiritualità, la religione si sta affievolendo, ecco, lo vediamo dappertutto, le statistiche ce lo dicono, ecco. Però questa spiritualità che sta emergendo, che sta affascinando anche i giovani, ecco, ci dice che lo spirito soffia dove vuole veramente, e questo spirito Gesù l'ha chiamato niente meno che Dio, no? In Giovanni dice Dio e Spirito. Allora ben vengono questi testi che ci ricordano l'importanza di una ricerca spirituale e della ricerca di un Dio che è spirito, che non può essere trattenuto, ma è fecondità.
Mi sembra molto interessante questa considerazione, perché in qualche modo va un po' al cuore del problema, no? Cioè alla necessità di guardare a Dio e quindi anche a Gesù come un qualcosa che vive, che apre una strada verso il divino, ma che parte da dentro di noi e non da fuori. E un po' quindi anche tutta la riflessione che possiamo fare, peraltro in modo approssimativo noi qui ovviamente, ma sulla figura di Gesù, inteso più come risvegliatore che come redentore, no? E mi veniva in mente in particolare Gesù inteso come uomo che si è divinizzato accogliendo il divino dentro di sé, più che come la Chiesa ovviamente ha sancito, come figlio di Dio incarnato. Prima Buonaiuto parlava dello scandalo, no? Dell'incarnazione del divino. Ecco, Buonaiuto, in merito lei che cosa pensa? Nel senso, diversi teologi e studiosi oggi parlano comunque della necessità di un nuovo cristianesimo, no? Più spirituale, meno istituzionale, senza ovviamente mettere da una parte la Chiesa istituzionale cattiva e i mistici invece più spirituali, più buoni. Però c'è questa, comunque questa divergenza in qualche modo ancora oggi, che parte proprio da come noi intendiamo la figura di Gesù. Che cosa pensa anche alla luce dei suoi studi, anche dei tanti incontri che promuove nel corso dell'anno?
Io credo sia necessario uno spostamento laterale, non so quanto ampio, nel senso che poi c'è sempre anche il rischio di disallinearsi fin troppo, no? E rimanere poi un po' confusi, ma certo mi affascina molto l'idea di un Gesù inteso in maniera diversa, cioè non soltanto qualcuno che viene a pagare un debito morale, ma che viene a risvegliare l'essere umano da un sonno di inconsapevolezza. Ecco, di questo secondo me c'è molto bisogno. Io questa impressione di vivere in un'inconsapevolezza spirituale l'avverto in me, l'avverto intorno a me. Mi piace molto l'idea di che ci sia qualcuno che mi inviti a riconoscere ciò che sono in profondità, più che venire a salvare a salvarmi al posto mio. Mi piace anche dover agire io per la mia stessa salvezza. Mi piace molto che il Gesù gnostico sia un Gesù che parla della salvezza come di memoria, no? Come di un'origine dimenticata che bisogna un po' disseppellire dentro di noi. Poi chiaramente la tradizione cristiana classica ha insistito più sulla redenzione storica, sul riscatto del peccato, sulla croce, ma mi piace lo spostamento d'accento degli gnostici. Mi piace che la ferita fondamentale dell'essere umano non sia tanto morale quanto ontologica, cioè sia il tema dell'oblio di sé, che è grave l'oblio di sé. E allora l'idea di Gesù che è venuto a riaccendere la memoria della luce dentro di me mi affascina, anche perché cambia l'asse dell'esperienza religiosa. Quindi non si tratta più di obbedire o credere soltanto, ma di vedere, di diventare consapevoli grazie alle parole di un maestro di trasformazione che apre in me delle fenditure interiori. Ne sento la necessità, quindi diciamo non può che affascinarmi.
Quando il cristianesimo ufficiale prende forma, i testi cosiddetti apocrifi vengono nascosti, e tra questi c'è anche il Vangelo di Maria, che mostra una leadership femminile forte, autorevole. Perché questa voce è stata rimossa e cosa ci restituisce oggi leggerla?
Domanda a me sempre, sì?
Sì.
Non so se... Così. Ma allora, così come è trasformata questa immagine di Gesù negli apocrifi, emerge una figura della Maddalena molto differente dall'immagine della peccatrice pentita, no? Dalla penitente dei Vangeli canonici. Negli apocrifi è davvero una discepola autorevole, no? È quella che è capace di comprendere le parole di Gesù a fondo, laddove anche gli altri non lo comprendono. Infatti nel libro di Don Paolo Squizzato emerge molto bene il conflitto con Pietro, che è E non è una rivalità solo personale, è proprio un attrito tra due modi diversi di vivere e concepire l'autorità spirituale, quindi la parte, diciamo, la versione istituzionale gerarchica di Pietro, e poi invece la conoscenza che nasce dall'esperienza interiore di Maria Maddalena. È molto importante per oggi, insomma, perché ci restituisce un'immagine piuttosto preziosa, che non è soltanto, è anche una rivendicazione femminile, ma non solo, è proprio l'idea di una visione alternativa, ossia l'autorità spirituale non coincide necessariamente col potere, perché Maria non domina, non impone, piuttosto vede, no? Comprende, ha questa capacità di custodire un sapere del cuore, un'interiorità, e quindi non è una voce, non è mai una voce contro, una voce che sa tenere insieme intelligenza, intuizione, libertà, relazione. E io penso che una voce così andrebbe ascoltata. Poi purtroppo il cristianesimo spesso ha marginalizzato sul piano istituzionale delle figure femminili che invece sul piano spirituale potevano veramente essere decisive, e insomma una leadership femminile potrebbe essere anche una soluzione interessante da tenere in considerazione.
Davvero molto interessante. Tra l'altro il cristianesimo spesso, ovviamente non sempre, ma spesso anche marginalizzato anche un certo modo di entrare in rapporto con il divino. Paolo Squizzato, lei scrive che il Vangelo di Tommaso è una meditazione più che un racconto. Ecco, volevo un attimo stare su questa parola, meditazione, perché sappiamo che lei, diciamo, sviluppa e frequenta anche proprio la meditazione in alcuni ritiri che propone con diverse persone. E questa tecnica, possiamo chiamarla così, comunque la meditazione, la riflessione, la capacità di entrare dentro di sé, è un qualcosa che non sempre viene valorizzato all'interno del cristianesimo, perché è come se ci fosse sempre la Chiesa avesse sempre bisogno di una mediazione, no? Di essere lei la mediatrice tra l'uomo e il divino, mentre invece la meditazione, in qualche modo l'introspezione, quindi anche il silenzio, il ritiro, la solitudine, è come se fosse un rapportarsi al divino che non prevede questa mediazione esterna, perché tutto può avvenire dentro di noi. Allora volevo parlare un po' al Squizzato, più, diciamo, maestro spirituale. Che cosa significa meditare oggi e perché è importante proporre oggi una meditazione? Perché alle donne e agli uomini del nostro tempo dovrebbe interessare la meditazione?
Sì, prendere le mosse proprio dal libro che stiamo commentando, ecco, presentando, in particolare Tommaso. Sì, in Tommaso ho scritto che veramente questo Vangelo apocrifo ci introduce alla meditazione, perché è un testo profondamente meditativo, ma nel senso di mistico, ecco, io unirei quasi i termini meditazione, ecco, se essere meditativi e fare un'esperienza mistica. E quindi per me questa cosa sta diventando sempre più evidente. La meditazione è il momento in cui si pratica silenzio, e il silenzio che non è semplicemente tacere, un tacere di parole, ma silenziare tutto il proprio mondo interiore, silenziare le immagini di Dio, ad esempio, silenziare i propri bisogni di riferirsi a una divinità esterna, per domandare, per chiedere, per invocare. È il momento in cui si sta, senza fare. Ecco, la meditazione è il momento in cui si crea questo vuoto dove tutto finalmente può accadere. E io prendo consapevolezza di essere, semplicemente di essere. Oggi credo che la meditazione sia veramente una pratica da riproporre, perché, appunto, come dicevo prima, si constata la fine, la consumazione, ecco, della religione, dove al centro c'è la necessità della mediazione, mentre con la meditazione, con la pratica, col silenzio, con lo stare semplicemente in contatto con la propria sorgente interiore, si è già in contatto con il divino, non c'è bisogno di scalare un cielo servendosi di mediatori, e quindi di tutto ciò che è, di quell'armamentario che la religione, anche il cristianesimo, credo, ci ha sempre proposto per raggiungere il cielo. Quindi sì, la pratica meditativa come esperienza mistica, sei in qualche modo ciò che cerchi, tu sei già ciò che cerchi. Ecco, il silenzio, lo stare, il fermarsi ti aiuta a prenderne consapevolezza. Questo credo che sia proprio il centro, ma è ciò che gli uomini, le donne di oggi stanno cercando. Ecco perché, come dicevo prima, abbiamo sempre più ricerca spirituale e meno pratica religiosa.
Ecco, naturalmente questi testi, intesi un po' anche come testi che propongono un divino appunto che vive dentro e non fuori, possono parlare probabilmente a tante persone, anche a coloro che non si riconoscono nelle forme tradizionali della fede. Ecco, buon aiuto, lei che cosa pensa in merito? Anche perché immagino che ai suoi festival così belli e così seguiti, Torino e Milano, arrivino, credo anche tante persone che non sono, diciamo, fedeli di qualche religione, ma persone magari semplicemente interessate al mondo della spiritualità e anche a una certa ricerca di spiritualità interiore, nonostante questa non avvenga all'interno di strutture religiose tradizionali. Ecco, gli apocrifi allora possono, secondo lei, in qualche modo parlare anche a queste persone oppure no?
Io penso di sì, proprio perché hanno la peculiarità di non proporti un sistema chiuso, ma una vera ricerca, e quindi non chiedono solo un'adesione, che allora, insomma, chi non si ritiene all'interno del solco di una tradizione religiosa chiaramente faticherebbe ad aderire, no? Ma chiedono un coinvolgimento interiore, e il coinvolgimento interiore è qualcosa di cui tanti sono alla ricerca, anche quelli che faticano a riconoscersi nelle forme tradizionali della fede. Però io appunto li vedo nei festival, sono tutte persone, alcune credenti, alcune no, ma tutte persone che non rinunciano a interrogarsi sul senso, sulla coscienza, anche sulla possibilità della trasformazione interiore. Allora penso che i testi come gli apocrifi possano stare su quella soglia e accogliere le persone che si muovono su questa soglia, no? Abbiamo citato il Vangelo di Tommaso, e lì non si raccontano dogmi, non si raccontano i miracoli, ma ci sono parole che sono fatte per essere meditate lentamente, no? Quasi respirate, parole che secondo me possono attraversare il cuore tanto del credente quanto del non credente, specie poi perché propongono qualcosa che è così controtempo rispetto a una società molto rumorosa, molto accelerata, in continua esposizione come la nostra. Allora trovare parole di silenzio, di ascolto, di conoscenza di sé, da praticarsi non un po' narcisico contemporaneo, ma come un cammino di realtà vivo, come un cammino di verità, penso sia utile per tutti.
Davvero molto interessante. Paolo Squizzato, abbiamo ancora un minuto per un'ultima domanda che mi viene proprio spontanea, cioè parliamo molto appunto di questo cristianesimo dell'interiorità, chiamiamolo così, e però alla fine una domanda resta, cioè come si può presentare e vivere questo cristianesimo senza che sia in alternativa al cristianesimo ufficiale, cioè oppure dall'altra parte, come il cristianesimo classico, come ci è stato tramandato, si può trasformare in un cristianesimo più interiore senza che appunto i due cristianesimi, scusatemi la semplificazione, vengano in contrapposizione l'uno con l'altro?
Sì, una domanda importante, la risposta è molto semplice, senza inventare nulla, cioè il cristianesimo, diciamo, ufficiale, quello in cui siamo immersi, non ha nulla da inventare, ha soltanto bisogno di recuperare, perché tutta questa portata mistica, questa narrazione della sorgente interiore è sempre stata detta, manifestata da molti mistici, da molte donne e uomini in 2000 anni, da Agostino in poi, Agostino che dice che la verità abita in se stessi, è inutile andare fuori a cercarla, a Meister Eckhart, a tutta la mistica renana, ai mistici contemporanei. Ecco, abbiamo soltanto bisogno di avere il coraggio di riscoprire e rivalutare tutta una letteratura mistica profonda che ha segnato il cristianesimo per 2000 anni.
Le verità nascoste è il nuovo libro di Paolo Squizzato, dal quale siamo partiti per questo approfondimento sui Vangeli apocrifi, sulla loro storia, sul loro significato culturale. E abbiamo fatto tutto quanto con lo stesso Squizzato e anche con Armando Buonaiuto, che ringrazio molto. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
E grazie anche a Paolo Rodari, che ha preparato questo approfondimento. Grazie Paolo.
Grazie a voi.